In una città della Persia vivevano due fratelli. Uno si chiamava
Cassim e ho sposato una donna molto ricca.
L'altro si chiamava
Ali Baba e ho sposato una donna povera come me. Faccio il taglialegna e vivo del mio umile lavoro.
Un giorno, mentre Ali Baba era in un bosco a raccogliere legna con i suoi tre muli, udì in lontananza il fragore di molti cavalli in corsa.
Mamma mia, questi sono certo ladroni. Mi arrampico su un albero, altrimenti se mi vedono sono perduto.
E Ali Baba, dall'alto dell'albero, vide che ben 40 ladroni, il cui capo era un uomo dall'aria feroce, si fermavano proprio lì vicino davanti alla parete della montagna. Il capobanda, che si chiamava Mustafa, scese da cavallo e si accostò alla parete rocciosa dicendo:
Sesamo, apriti!
A queste parole, come per incanto, nel fianco della montagna si aprì una porta e tutti e 40 i ladroni la oltrepassarono. Dopo un poco, i ladroni ricomparvero e il loro capo ordinò:
Sesamo, chiuditi!
La porta si richiuse e tutto tornò come prima. Ali Baba aspettò che i ladroni si fossero allontanati, poi, sceso dall'albero, si avvicinò incuriosito alla montagna e ripeté:
Sesamo, apriti!
La porta si aprì, il taglialegna entrò nella spelonca e che cosa vide? Mucchi d'oro, vasellame prezioso, monete, tappeti, gioielli!
Guarda, guarda! Chi l'avrebbe detto? Quante ricchezze! Quei ladroni hanno radunato qui tutto il loro bottino! E pensare che io sono così povero! Credo che nessuno ne soffrirà se prenderò qualcosa!
E Ali Baba caricò i suoi tre muli. Poi...
Sesamo! Chiuditi!
La porta si richiuse ed egli si allontanò soddisfatto. La moglie di Ali Baba, una volta che il marito fu a casa, corse dalla cognata a farsi prestare un recipiente che serviva per misurare il grano. Lo avrebbe usato per sapere quanto era l'oro che il marito aveva portato a casa. La moglie di Cassim glielo diede, ma curiosa di conoscere che cosa doveva misurare la cognata, cosparse il fondo del recipiente con un po' di grasso. Né Ali Baba né la moglie si accorsero dello stratagemma, tanto erano intenti a misurare tutto quell'oro. E così, sul fondo del recipiente, quando questo fu restituito, restò appiccicata una bella moneta.
Ah, tuo fratello doveva misurare addirittura delle monete d'oro. Guarda, Cassim.
Come? Oro? Andrò subito da Ali Baba e mi farò dire come fa ad avere dell'oro, lui che non è che un misero taglialegna.
Ali Baba, che era veramente buono, svelò tutto al fratello. Questi partì di gran carriera con casse e muli verso la montagna dei ladroni e appena arrivato non ci pensò due volte e disse:
Sesamo, apriti!
Quindi entrò nella spelonca.
Per la barba del sultano, qui sono ammucchiate tutte le ricchezze dell'Oriente. Però, chi avrebbe mai detto che mio fratello potesse conoscere simili posti? Bene, bene, prenderò un po' di questo e di questo, anche questo e poi di questo.
Insomma, continuò ad ammassare oggetti preziosi davanti all'ingresso della grotta per portarseli a casa. Ma quando a malincuore decise di andarsene...
Apriti il coso lì, come ti chiami? Giacomo. Ah no, aspetta, apriti Cesare. Apriti Severo, Semolo, no, Saselo.
Insomma, niente. Non si ricordava più la parola magica. E il brutto era che i ladroni stavano arrivando proprio in quel momento.
Ehi, fermi tutti. Un uomo nella nostra spelonca.
Un uomo?
Ah, eccolo lì.
E come hai fatto a entrare?
Chi ti ha svelato il nostro segreto?
Curiosone.
Morirai per questo! E subito!
La moglie di Cassim aspettò il marito per 4 giorni e per 4 notti. Poi, preoccupata, andò da Ali Baba.
Cognato mio, ti scongiuro, va a vedere che cosa è successo al mio povero marito. Sono 4 giorni che l'aspetto. Sai, si è recato a quella grotta e...
Ali Baba non volle rifiutare il suo aiuto. Andò alla spelunca e si rese subito conto dell'accaduto vedendo il fratello morto. Allora prese il corpo di Cassim, lo avvolse in un prezioso tappeto e lo trasportò fino alla casa della cognata.
Eh sì, cognata mia, ha fatto una brutta fine, ma nessuno deve sapere com'è morto, perché i 40 ladroni potrebbero vendicarsi anche su di te e ucciderti, per timore che anche tu sappia la loro formula magica, quella che apre la grotta.
Ah, oh, povera me, farò tutto quello che vuoi, Ali, tutto quello che vuoi.
Tu devi solo tenere la bocca chiusa. Mi metterò d'accordo con Morgiana, che è una ragazza sveglia. Morgiana!
Eccomi, cognato della mia padrona, per servirti.
So che non ami i pettegolezzi, ma è necessario che tu sparga la voce che il tuo padrone, Cassim, sta molto male. Fatti vedere a comprare medicine, mostrati addolorata. Poi, fra 3 giorni, annuncia a tutti che il tuo padrone è morto. Di morte naturale, si intende, di polmonite, di quello che vuoi tu. Ma non dire a nessuno che è stato ucciso, mi raccomando.
Non ti preoccupare, signore, so ben io come agire. Il sarto però dovrà pur venire a confezionare il vestito al padrone e vedrà che è morto pugnalato. Sai cosa farò? Porterò qui quel brav'uomo con gli occhi bendati, in modo che non possa riconoscere né la strada né la casa. Finito il lavoro, lo condurrò alla sua bottega nella stessa maniera.
Brava, Morgiana! L'ho sempre detto io che sei una ragazza sveglia. Allora, d'accordo.
In effetti, tutto andò come previsto, ma non tutte le ciambelle riescono col buco. Dovete sapere che i ladroni, quando tornarono alla loro grotta...
Ehi, chi ha spostato il corpo dell'uomo che abbiamo ucciso? Non è qui?
E dove sarà andato? Sei sicuro che fosse proprio lì?
Altro che per tutte le barbe!
Io non l'ho preso!
E insomma, basta! Dov'è il corpo di quell'uomo?
Ma capo, non siamo più tornati qui da quel famoso giorno.
Allora la faccenda è grave. Voi non l'avete toccato e qui non c'è. Di sicuro è venuto qualcuno e se l'è portato via. Questo significa che quell'uomo non era il solo a conoscere il nostro segreto.
Senti, capo, adesso mi travesto e vado a raccogliere notizie in città. Che ne dici?
E il ladrone, entrato in città, incontrò proprio il sarto, che gli raccontò dello strano trattamento subito per andare a confezionare l'abito di un morto. Per di più, il vecchio sarto si lasciò convincere a farsi di nuovo bendare e...
Di qua! No, mi pareva più a sinistra. Ecco, e poi... Ecco sì, e poi di qua. E poi a destra. Ecco qui.
Così venne ricostruito il percorso. E il ladrone ebbe la possibilità di fare una bella croce col gesso sulla porta della casa di Cassim, dove ora abitava anche Ali Baba con la moglie e i figli, per non lasciare la povera vedova sola. Per fortuna, al mattino, Morgiana si accorse del segno bianco.
Questo segno bianco devono averlo fatto i ladroni. Bisognerà correre ai ripari.
E zitta zitta andò a segnare tutte le porte delle case della città. Così, quando arrivarono i ladroni, non riuscirono a trovare la porta giusta. Pochi giorni dopo, un secondo ladrone fece una croce rossa sulla porta della casa di Cassim. Ma Morgiana si affrettò a segnare con la stessa croce tutte le porte della città. E quando arrivarono i ladroni...
Ecco la porta.
No, è quella là.
No, scherzate, ragazzi, la croce è qui.
Ma anche su questa porta.
E su questa.
Perché questo segno rosso, secondo voi, non è una croce?
Insomma, i ladroni non si raccapezzavano più. Allora il capo decise di agire di persona e quando il sarto lo condusse davanti alla porta di Cassim, egli la guardò tanto bene da poterla riconoscere poi senza esitazione. Quindi tornò alla caverna ed espose il suo piano ai ladroni.
Domani andrete a comperare 20 muli e 40 otri. Uno sarà pieno di olio e gli altri 39.
Gli altri 39?
Negli altri 39 ci sarete voi. Io fingerò di essere un mercante d'olio e mi recherò alla casa di Ali Baba. Voi resterete chiusi in cortile fino a tarda notte, poi verrò a liberarvi. E insieme uccideremo tutti gli abitanti della casa. Così finalmente potremo stare tranquilli.
Il giorno dopo, verso sera, Mustafa, travestito da mercante e seguito dai 20 muli con i 40 otri, arrivò davanti alla casa di Ali Baba.
Ehi, di casa! Sono un mercante d'olio!
Ne ho qui 40 otri pieni. Vi interesserebbe l'affare?
Entra, mercante. Parliamone a cena. Metti pure i tuoi muli con l'olio nel mio cortile.
Il capo dei ladroni, sorridendo sotto i baffi, se ne andò a cena con Alibaba. Tra una chiacchiera e l'altra si fece tardi e Morgiana, visto che le lampade a olio stavano per spegnersi, pensò bene di scendere in cortile e attingere un po' d'olio da uno dei 40 otri del mercante. Ma si era appena avvicinata a uno degli otri che udì una voce soffocata.
Capo, allora li ammazziamo?
Morgiana rimase titubante solo per un attimo, poi rispose cercando di imitare la voce del falso mercante.
Non ancora, tra poco!
La furba fanciulla non tardò a rendersi conto che in 39 dei 40 otri dovevano esserci 39 ladroni, che il 40esimo ladrone stava tranquillamente cenando col suo padrone Alibaba e che il 40esimo otre era il solo che contenesse effettivamente olio. Morgiana prese quest'ultimo otre, fece scaldare in un bel pentolone tutto l'olio in esso contenuto, poi scese in cortile e versò il liquido bollente in ognuno dei 39 otri.
Così brutti ladroni non potrete più fare del male a nessuno.
Subito dopo andò a vestirsi per la danza. Nascose fra i veli dell'abito un pugnale, quindi si recò nel salone del banchetto e cominciò a danzare. Mustafa la guardava ammirato.
Ah, la tua schiava danza in modo splendido. Ah, non è certo meno abile delle danzatrici del sultano. Bene, brava Morgiana!
Ma quando la danza stava per finire, la schiava si avvicinò a Mustafa e con il pugnale lo uccise.
Morgiana, che hai fatto? Perché hai ucciso questo povero mercante?
Ti ho salvato la vita, padrone mio. La tua e quella della tua famiglia.
E Morgiana spiegò al padrone tutto quello che aveva fatto a sua insaputa. Alibaba, per dimostrare la sua riconoscenza alla schiava fedele, volle darla in moglie al proprio figlio primogenito. E tutti da allora vissero felici e contenti nella più grande agiatezza.
Finisce così, questa favola breve se ne va.
Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà.